Tempi supplementari.
Dopo le ultime settimane e momenti difficili che abbiamo avuto come gruppo, i giocatori sono sempre stati contenti di essere in nazionale e questa è una cosa che il Fisci ha fatto un ottimo lavoro e ha sviluppato. Questo gruppo alla fine ha continuato a sviluppare l'identità che Fisci voleva per questa squadra e da vedere questi giocatori contenti e con tanta voglia è una bellissima cosa e alla fine è questo che dobbiamo prendere perché è questo che vogliamo anche noi dopo dare a tutti i tifosi di hockey.
Il grosso ziel è auf jeden Fall ja, den WM-Titel zu holen.
Manzambi!
Manzambi, attenzione Manzambi, può anche provare il destro, Manzambi, Johan Manzambi al 41esimo, una sentenza allo svizzero.
Pour sa deuxième apparition en sélection, le Genevois Johan Manzambi réussit le match parfait, une passe, un but et une victoire de prestige.
Johan Manzambi, un nome che due anni fa era quasi sconosciuto fuori dalla scena del calcio giovanile svizzero, oggi è il nome più caldo del mercato europeo con le sue prodezze valse al Friburgo la finale di Europa League, il ventenne ginevrino cresciuto nel Servette ha fatto alzare lo sguardo di Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen e Galatasaray. Valore di mercato stimato 35 milioni di euro. C'è chi lo definisce la prossima superstar del calcio svizzero. Eppure nell'11 titolare di Yakin, a un mese esatto dall'inizio del mondiale americano, il suo posto non sembra ancora garantito.
Nella nostra prima parte di trasmissione ci sarà anche spazio, sempre per il calcio, di parlare della situazione delicatissima in casa Bellinzona. La squadra è ormai condannata alla retrocessione dalla Challenge League, che stasera potrebbe arrivare matematicamente. Ma quello che più preoccupa però è la situazione economica del club, vicino al tracollo societario. Nella seconda parte di tempi supplementari invece ci dedicheremo al Mondiale di Hockey che a Zurigo e Friburgo si aprirà venerdì, un torneo che la nazionale elvetica avrebbe dovuto giocare da grande favorita di casa, ma che dopo le ultime vicende legate al caso Fischer inizia con qualche peso in più sulla schiena.
Buonasera da Giordano De Lucia e David Conti al microfono, in regia suono Gianni Zocchi. Iniziamo subito dal calcio e dal fenomeno Manzambi. Con noi in diretta questa sera Guilherme Afonso, ex calciatore, oggi agente e commentatore televisivo. Buonasera Guilherme.
Buonasera.
E diamo il benvenuto anche a Massimo Lombardo, ex calciatore responsabile del settore giovanile del Servette, la società dove Johan Manzambi è nato e cresciuto. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi.
Massimo, inizio da te, l'hai visto da vicino quando era ancora un ragazzino al Servette, ti ha sorpreso questa sua esplosione, diciamo così, a super talento ambito in tutta Europa?
Ma questo già bisogna dargli merito perché non è come dire, frequente che un ragazzo in giovane età parta dalla Svizzera senza aver giocato in Challenge League o Super League e faccia la carriera che lui sta facendo. Questo dunque è merito suo. Per quello che è stata la sua evoluzione al Servette, io l'ho conosciuto quando il ragazzo era in Under 15, 2019, l'anno in cui sono arrivato, in 15, che era un'annata Covid con tutte le difficoltà, ha avuto tempo di gioco, e in 16 dove è vero che magari paradossalmente per quello che vediamo oggi un ragazzo che non era sviluppato fisicamente, atleticamente come gli altri e magari questa carenza sulla performance lo metteva un po' più in difficoltà, ecco. Poi Under 17, soprattutto annata Under 18, il ragazzo ha dimostrato pienamente quello che si vedeva in più giovane età, perché impattava la partita, perché era decisivo, perché vedeva la giocata, perché aveva grossa personalità, perché è carismatico e lì è vero che ha fatto cose eccellenti. Ecco, noi volevamo che restasse con noi, avevamo proposto un progetto, solo che lui ha preferito andare al Freiburg e il percorso gli sta dando più che ragione.
Torneremo su questa interessante considerazione di Massimo Lombardo. Guilherme Afonso, tu ovviamente segui il mercato da vicino, il tuo pane quotidiano. Da dove partiamo? Da quel gol in Europa League contro il Braga o da quei 35 milioni che lo potrebbero rendere già potenziale trasferimento più costoso nella storia del Friburgo? Ecco, se ti dico Johan Manzambia, cosa pensi?
Io sono d'accordo con Massimo quando parla della sua personalità. A me quello che sorprende di più con questo ragazzo è quello. Quando lo vedi giocare con la nazionale, come entra con questa freschezza, apporta sempre qualcosa, riesce sempre a farsi notare in positivo. A me mi impressiona veramente questo di questo ragazzo. Poi il gol che ha fatto, sì, è pazzesco.
E ora ci sono speculazioni, si parla di cifre attorno ai 35 milioni, il mercato attorno a lui è più che agitato, possiamo dirlo.
Sì, ma io sono contento, sinceramente. È sempre bello vedere un giovane svizzero che viene valutato così, fa piacere. Poi io credo che sia il momento giusto per lui per fare ancora un passo ancora un po' più in avanti, cioè andare ancora in una squadra ancora più grossa. E secondo me, se fa questo trasferimento quest'estate, crescerà ancora di più. Quindi, secondo me, da svizzeri dobbiamo tutti essere super contenti.
Massimo, sei d'accordo? A 20 anni, ricordiamo che è relativamente giovane, anche se qui potremmo aprire un dibattito eterno su quando un giocatore sia giovane o meno giovane. Sei d'accordo con Guillermo? È pronto al prossimo passo?
Sicuramente, ma lui è pronto perché, ripeto, perché a livello della personalità è uno che non si accontenta, è uno che non vuole essere banale nel gioco. Se si analizza le sue partite, adesso io ho avuto l'opportunità di vederlo in Europa League spesso. Cioè, si fa trovare spesso al posto giusto, ma direi che soprattutto vuole il pallone, cerca il pallone, cerca gli spazi dove riceverlo. Se vi ricordate il gol segnato contro lo Sporting Braga, lui è dietro la linea della palla, domanda il pallone perché vede uno spazio da attaccare, poi finalizza come aveva già finalizzato, perché lo stesso gol l'aveva segnato contro il Bayern Monaco in campionato. Dunque, per me è pronto, appunto perché uno che ha personalità, perché uno che, ripeto, che vuole mettere il timbro sulla partita. E poi, ecco, chiaramente le cifre di quest'anno. Gol segnati, assist, ma soprattutto minutaggio di gioco, perché penso che è probabilmente il giocatore che è stato più titolarizzato al Freiburg. Chiaramente dimostrano che è pronto per lo step superiore.
E cosa l'ha portato davvero da così giovane a lasciare il Servette, secondo te? Aveva già l'ambizione o era un progetto che gli è stato presentato in Germania? Massimo, come si gestiscono queste situazioni a livello proprio di settore giovanile?
Ma allora, quando lui va al Freiburg, e lui parte a metà stagione, perché lui parte nel mese di gennaio, chiaramente il Freiburg presenta un progetto che sta bene al ragazzo, alla famiglia e all'entourage in generale. Ecco. Dunque, Freiburg, che storicamente comunque è una società che lancia giovani, che li promuove, li valorizza. Freiburg, che spesso, anche adesso, perché c'è Högbus, ci sono due o tre giocatori cresciuti in Svizzera, che sono partiti al Freiburg, è venuto a cercare giocatori giovani talentuosi In Svizzera, ripeto, quando Joan parte, arriva da qualche mese dove chiaramente dimostra totalmente il suo potenziale, ecco.
Ma Massimo, è anche una questione finanziaria quell'età lì o non solo? Tu parlavi
Allora
comunque, voi
io
un progetto glielo avete presentato e lui non l'ha accettato, evidentemente.
chiaramente, adesso io dico sempre, le cose si costruiscono con gli anni, nel senso che probabilmente all'Ajax dei tempi o ancora adesso, chiaramente, magari un giovane è più portato a restare perché i giovani giocano regolarmente. Mi sembra più che evidente. Sulla questione finanziaria non posso giudicarlo perché non so che tipo di contratto Joan firma quando va al Freiburg. Cioè, sempre quando io incontro famiglie, ragazzi o agenti, mi si dice che i soldi non sono mai la cosa più importante e che è il progetto che conta, quello che qualcuno sente. La pianificazione probabilmente a medio-lungo termine sono cose, immagino, che agli occhi e alle orecchie dei ragazzi e delle loro famiglie fa la differenza.
Ecco, tu, Guilherme, sei spesso confrontato a questo genere di transazione, di rapporti reciprochi tra club, famiglia, ragazzi, come la vivi?
Ma io credo che, io personalmente credo che non tutti sono pronti ad andare via. Cioè, questa è una cosa anche importante. Cioè, io da ex calciatore, io sono partito anche io molto presto all'estero. Io, l'avendo vissuto sulla mia pelle, so che non tutti possono andare presto all'estero. Quindi io cerco sempre di basarmi in base alle situazioni, perché ogni situazione è diversa. Cioè, se tu hai un ragazzo che, non so, a livello della personalità non è pronto. Cioè, tu lo senti come procuratore e soprattutto se tu gli vuoi veramente bene. Cioè, tu lo senti, quindi dici, a cosa serve portarlo via? E vai lì e fa male, è deluso, dopo devi cercargli un altro posto. Piuttosto, però ci sono anche dei ragazzi che a 17 anni o 18 anni sono pronti, perché la loro storia di vita, perché il loro carattere, la loro personalità gli permette di andare all'estero e combattere già per un ruolo importante. Quindi, secondo me, si basa sempre, c'è anche la situazione con le società, anche importante questo, perché se tu senti che un ragazzo nella società già si sente bene, che nella società c'è tutto messo insieme per farlo crescere, allora cosa serve? E poi io penso che oggi in Svizzera tu puoi non sei obbligato di andare via a 18 anni. Credo che se tu vai via dalla Svizzera a 20, 20, 21 anni va anche bene. Cioè, quindi non è, non, io non penso che dipenda sempre di ogni situazione. Se il ragazzo si trova bene nella società e senti che lì c'è la fiducia per lui, perché portarlo via? È più complicato, secondo me.
Massimo, in campo si ha l'impressione che il suo allenatore lo lasci fare, i risultati sono davvero impressionanti, dinamismo, velocità, resistenza fisica, anche nei test atletici si dice in Germania che lui stacchi davvero tutti e il suo stile poi da area a area, da box to box, come si dice in gergo, si adatta a questo suo stile di gioco a qualsiasi sistema, appunto, a qualsiasi schema. Mi viene da dire che tutte le squadre top anche in Europa avrebbero bisogno di un giocatore così.
Sì, è un giocatore che magari può sembrare non tanto ordinato, ma è la sua forza, ripeto. Adesso contro lo Sporting Braga ha giocato la partita di ritorno da 10, dunque con due centrocampisti più difensivi dietro di lui, e lui sicuramente automaticamente con più libertà di spostamento, ma è un ragazzo che ha fatto quasi tutti i ruoli del settore di centrocampo e d'attacco al Freiburg, perché ha giocato anche da ala, sa spostarsi, sa cercare e trovare le zone libere, sa come ricevere il pallone per fare la differenza in seguito. Ma ripeto, non è me è dato a tutti. Lui ha grossa personalità. La prima partita che fa con la nazionale mi sembra che fa un gol e due assist. Cioè, non vuole essere banale, ripeto, a costo io di essere banale, però veramente è un giocatore che vuole entrare nel tabellino. È un giocatore che sa difendere, perché poi lo dici anche tu, nei test atletici è uno che riproduce intensità di corsa, perché è uno che sa giocare col corpo, dunque mette il corpo in opposizione, recupera palloni, è un giocatore completo.
Molto autocritico, si dice e si legge, lo conosce bene Massimo Lombardo. Allora, Guilherme Afonso, mi viene da dire, è titolare fisso nella nazionale svizzera ai prossimi mondiali, e invece non è così.
No, ma sì, ma anche lì, magari se fosse in un'altra nazionale, giocherebbe, perché magari non c'è la concorrenza che c'è adesso in questo momento in Svizzera al suo ruolo. Poi la nazionale sta facendo bene, c'è anche questo da dire. Cioè, magari se la nazionale non andava bene, magari aveva più spazio. Però già lui lo sta sfruttando bene, tutto quello che fa. Tutte le volte che lo mettono in gioco fa bene, quindi secondo me io non sono molto preoccupato per questa cosa. Credo che le cose arriveranno naturalmente, dove lui anche in nazionale diventerà titolare. Quindi secondo me non è tanto un problema.
Si può pensare che Yakin adatti la squadra a Manzambi, o sarà più Manzambi che dovrà adattarsi?
No. Ma dal mio punto di vista, poi Massimo mi dici se sbaglio o no.
Però lo vogliamo sapere da te, Massimo.
No, dal mio punto di vista è ovvio che c'è tutta questa, non so se si dice in italiano, tutta questa hype intorno a lui, però in nazionale sono giocatori, c'è Sciacca, cioè non credo che oggi la nazionale debba adattarsi a lui, però gli si creerà spazio naturalmente, credo. Però non penso che la nazionale oggi, perché lui vale 35 milioni, si devono adattare a lui. No, non è ancora arrivato a questo livello, secondo me.
Massimo?
Sono d'accordo con Guilherme, ma anche per il fatto che dove Murat è stato bravo, a mio parere, attenzione, io analizzo da fuori, senza avere informazioni dall'interno, però mi sembra che ha stabilito delle gerarchie chiare, si appoggia anche su giocatori chiave. Ecco, spostare le gerarchie in questo momento a corto-medio termine, quando dico corto-medio termine sto parlando di tra un paio di mesi, dove inizieranno i mondiali o ancora meno, io non credo che per queste date Murat vorrà cambiare qualcosa, anche perché oggi c'è un giocatore fulcro faro, che è Granit Xhaka, con il quale sicuramente Johan può condividere tempi e spazi, attenzione, però ecco, adesso da adattare la squadra a Johan Manzambi, non credo che Murat sia pronto a farlo nel breve termine.
E senza dimenticare poi anche Remo Freuler, un fido di Murat Yakin. Guilherme, i nomi di Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen, Galatasaray circolano già sui media. Tu ne hai sentito parlare concretamente? C'è un club che vuole davvero Manzambi? È un anno mondiale, dunque sappiamo che forse le dinamiche cambiano anche a livello di mercato, forse si aspetta proprio il mondiale, ecco, saranno mesi intensi per Manzambi questi.
Sì, però a me sembra, poi Massimo secondo me lo conosce meglio di me, però a me la cosa che mi stupisce con lui è che sembra anche che tutte queste cose non hanno un effetto su di lui, quindi quella è la cosa bella, che sì, è vero che si parla di lui, però non è che lui ha abbassato il suo livello, no, invece sembra che lui lo vive naturalmente. Io quello che ho sentito è un po' come tutti voi, poi in realtà io conosco i suoi procuratori, però non è che siamo grandi amici, conosciamo, però non abbiamo mai parlato. Però cioè, se oggi una grossa società non si interessa a lui, vuol dire che è in ritardo. Secondo me sì, tutti più o meno lo vedono, però credo anche che la scelta è importante da fare, perché lui deve comunque, sta arrivando ad un momento dove le cose stanno andando bene per lui, però deve arrivare in una società, per esempio adesso andare al Real Madrid, cioè non è il miglior momento per lui. Guardi tutti i casini che ci sono lì, se lo porti al Real Madrid, anche se le cifre sono buone, cioè no, secondo me, io penso, cioè non sia la cosa più intelligente da fare. Non è un ambiente molto accogliente quello che c'è adesso nel Real Madrid, no? Secondo me devono essere sia lui che il suo procuratore a intelligente a scegliere il progetto giusto per lui. Bah, alla fine il progetto giusto non sappiamo mai qual è, ma devono fare una scelta secondo me importante, perché può incidere tanto sulla sua carriera, credo.
E beh, lo vediamo anche magari con Yashari quest'anno al Milan, comunque al di là anche dell'infortunio, le difficoltà che ha la squadra rossonera. Massimo, dove andare allora? Cioè, adesso poi Manzambi deciderà, però è importante la sua scelta. A 20 anni è già un crocevia un po' della sua carriera.
No, crocevia della sua carriera non credo, anche perché la carriera è una bella carriera, l'ha già lanciata secondo me. No, io credo che la storia ce lo dimostra. Io penso a Cop Miners dall'Atalanta alla Juve. Magari ci sono magliette e stadi dove giocare e con le quali giocare che pesa un po' di più, quello evidente, oltre a una concorrenza che è superiore, chiaramente. Non dimentichiamoci che all'interno di un campionato molto bello, attraente, la Germania, ci sono squadre, parlo del top 3, che potrebbero magari anche essere interessanti. Una sì. è di altissimo livello, il Bayern Monaco, ma poi ci sono anche i Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund e magari anche il Lipsia. Prima di fare ancora il passo superiore, è vero che a quelle cifre, se si parla di 35-40 milioni, anche certi top club italiani non penso che possano competere con quelle cifre. Ecco, magari se si parla di Galatasaray sarebbe senza screditare né campionato né club, ma magari appunto perché loro sono capaci a competere sulle cifre. Io penso che lui abbia molta scelta, e questo è un vantaggio. Ecco, io non penso che ci sono posti dove sia il giusto per andare o no. Ci sono comunque club dove, ecco, il peso della maglietta e lo stadio magari mettono un po' più pressione.
Guilherme, ma tornando un po' alla nazionale, Iachina alla vigilia del mondiale ha ripetuto Manzambi è il numero 10 ideale, ma lo vede sulle fasce, insomma, e questa mancanza di chiarezza su come potrebbe entrare a far parte della nazionale potrebbe, dei titolari intendo, potrebbe generare qualche problema per Manzambi e per la squadra rossocrociata.
No, non credo, perché io tutte le volte che l'ho visto giocare in nazionale ha fatto bene comunque, cioè ha fatto quelle che gli veniva chiesto di fare, l'ha fatto pure bene. Poi credo che col tempo le cose diventeranno più facili per lui, perché in questo momento è vero che il nazionale non abbia un posto, cioè diciamo fisso, no? Però credo che le cose comunque si faranno naturalmente. Cioè, la cosa anche impressionante con lui è, cioè, non importa dove lo metti, fa le cose bene. Quindi in questo momento c'è anche da dire che lui è in nazionale da poco, cioè lui deve continuare a far bene. Se gli dicono vai a destra e fai bene, se ti dicono gioca 10, vai 10, fai bene, poi naturalmente credo che gli si creerà un posto fisso in nazionale.
Sicuramente è un jolly Massimo Lombardo, con Canada, Bosnia e Qatar nel girone mondiale. La Svizzera appunto è obbligata a passare il turno, e il vero banco di prova a questo punto saranno gli ottavi, eventuali quarti, semifinali e finale. Manzambi può fare la differenza proprio in una fase eliminazione diretta. Lui in Germania ha davvero mostrato anche una continuità e un livello anche tecnico e tattico molto alto. Ci sono bisogno anche quei tipi di giocatori un po' eclettici, no? Nei momenti dove forse un episodio ti può far girare un mondiale.
Ma guardate, io penso che nella testa di Murat Yakin, vedendo giocare John Manzambi, analizzando le statistiche, minutaggio di gioco, ripeto, penso che ci sia la possibilità che in un certo tipo di partita, magari quando la squadra è un po' in difficoltà a essere produttiva, la prima opzione, se non gioca dall'inizio, sarà John Manzambi. Su questo non ho alcun dubbio.
Tra l'altro, Massimo, mi incuriosisce una cosa. Quanto è difficile e non è scontato quando si hanno dei giovani a 15-16 anni intravedere comunque il potenziale? Tu dicevi forse non era sviluppato, non dico che non avete creduto veramente in Manzambi, quello no, però non è evidente il tuo lavoro alla fine, no? Perché magari chi non segue bene dice vabbè, Manzambi sicuro a 14 anni era un fenomeno, e invece tante volte non è così.
No, ci sono percorsi diversi, ci sono caratteristiche diverse, c'è il giocatore che fa una bella carriera perché è sempre stato superiore atleticamente, c'è quello che ha un percorso, e questo è interessante, anche un percorso non lineare, magari di resistenza un po' più importante, che sviluppa anche un certo tipo di carattere. Su questo la mia esperienza mi dice che, ecco, magari ci sono stati tanti giovani talenti svizzeri che sono partiti in grandi società all'estero in giovane età e magari non avevano il background di resistenza, di difficoltà, di concorrenza che facesse in modo che quando appunto questa concorrenza arrivasse sarebbero stati pronti ad affrontarla. No, effettivamente ogni percorso è differente. Quello che, se ritorniamo a Joan Manzambi, quello che da lui ha fatto la differenza, ripeto, è personalità sicuramente, carisma sicuramente, entusiasmo, perché è sempre arrivato all'allenamento con entusiasmo, e poi sì, lui ha sviluppato una capacità a influenzare il gioco per coraggio, per talento, per capacità di spostamento che si è portato dietro fino adesso, dove ha ancora solo 20 anni.
Andiamo verso la chiusura della nostra così chiacchierata. Guilherme Afonso, Bastian Schweinsteiger, ex nazionale tedesco, oggi commentatore alla TV tedesca, ha detto Manzambi è fenomenale, è un tuttocampista, corre tanto, tecnicamente molto bravo, sa dribblare, sa segnare. Tu a chi lo paragoneresti, Manzambi?
È difficile, perché una delle cose che spesso faccio da procuratore è quando, che la cosa è più facile, no? Che magari ti piace un giocatore, chiamo Massimo e dico Massimo, questo assomiglia a quello. Cerco sempre di assomigliare un giocatore magari a qualcuno di famoso, che ha... però lui non saprei. Cioè, non so, Massimo, tu cioè, vedi qualcuno? Io sinceramente, ma anche perché ha un stile comunque abbastanza particolare, cioè non è... ha il suo stile. Io non vedo tanto un giocatore che dice assomiglia a lui. Sinceramente non lo vedo.
Guarda, io vi direi Jude Bellingham, ma la sua stagione, di quella di Joan Manzambi, è chiaramente superiore.
E chi ha seguito la Bundesliga quest'anno se ne è accorto.
Sì, siamo tutti felici che gioca per la Svizzera, siamo contenti.
Grazie ai nostri ospiti, Massimo Lombardo, lo ricordo, responsabile del settore giovanile del Servette.
Grazie a voi.
E grazie a Guilherme Afonso, agente e commentatore per noi e quando si tratta di Nazionale Svizzera in TV. Grazie Guilherme.
Grazie a voi, grazie.
Tempi supplementari.
Facciamo adesso una parentesi in questa prima parte di trasmissione, continuando però a parlare di calcio e ora di Bellinzona, ormai vicinissimo alla retrocessione dalla Challenge League. Stasera questa retrocessione potrebbe arrivare matematicamente. Granata, lo ricordo, in classifica sono a meno 6 dallo Stagnone, ospitano oggi il Ville dalle 20:15 nel penultimo turno di campionato. Quello che più preoccupa però è la situazione economica della società Granata, che in molti dicono vicina al fallimento. Ne parliamo con il collega del Corriere del Ticino, Alan Del Don, che si occupa proprio del dossier, per così dire, delle vicende societarie della CBE. Buonasera Alan.
Buonasera Giordano, buonasera ai radioascoltatori.
Dicevo, retrocessione vicina, ma come purtroppo si paventa all'orizzonte, ci sono problemi legati alla situazione economica e i tifosi granata sono in ansia in questo momento.
Effettivamente, come dici tu, la retrocessione sul campo potrebbe essere male minore. Purtroppo, per l'ennesima volta, infatti, il destino della CBE sembra davvero essere appeso ad un filo. A distanza di 13 anni dal fallimento dell'era Giulini, si teme di toccare nuovamente il fondo, e di dover ripartire nuovamente. La situazione finanziaria della società è veramente messa male, a quanto pare si parla appunto di debiti per oltre 2 milioni di franchi. Il presidente, il patron Truiglio, avrebbe dovuto fare un po' di trasparenza, di chiarezza nella conferenza stampa indetta inizialmente per domani, poi annullata, ora è stata riprogrammata martedì prossimo, 19 maggio, nella speranza appunto che in questi 7 giorni non si debba nuovamente scrivere la parola fallimento abbinata al nome CB.
Ecco, c'è proprio questa frenesia nel convocare conferenze stampa, poi negate a tutti i giornalisti. Si parla di un momento che davvero sembra delicatissimo per la società. Ma negli ultimi tempi c'è stato un fattore scatenante, secondo te cosa è successo?
Ma tutto è partito dalla cessione in sé della società del giugno 2025, come vi ricorderete. Si era trovato un accordo tra Pablo Betancourt, precedente patron, e Juan Carlos Truiglio. Truiglio stesso ha pagato le prime due rate, quindi si parla di 800.000 franchi per l'acquisto della società. Manca appunto la rata di 400.000 franchi, per la quale Betancourt ha spiccato un precetto esecutivo. La situazione è un po' peggiorata da questo momento, nel senso che i due patron, chiamiamoli così, non si sono più parlati. Ora tentano in extremis un dialogo, ma è sempre più difficile. Truiglio da parte sua dice che si è trovato dei debiti pregressi, Betancourt da canto suo afferma di averli pagati quasi tutti, e quindi un po' il malessere, i disaccordi tra i due uomini d'affari ha portato poi a un aggravarsi della situazione, che è peggiorata ulteriormente quando lo stesso Truiglio ha fatto capo alla garanzia depositata in Lega per pagare stipendi o oneri sociali degli ultimi mesi.
E poi mi viene da dire, la retrocessione oramai imminente è un po' quello spettro che fa precipitare tutto.
Sì, sicuramente, anche perché immagino che per gli stessi giocatori non siano stati settimane e mesi facili, sicuramente non sereni, ma come detto penso che a stasera tutti i tifosi della CB farebbero la firma per avere solamente la retrocessione sul campo, che si teme, come detto, che possa essere nuovamente scritta la parola fine della CB.
E con una retrocessione anche il valore dei giocatori è un altro, ci sono anche dei salari da pagare, è proprio tutto il contesto che rende ancora più così scuro l'orizzonte.
Esattamente, Truiglio quando era arrivato aveva fatto delle dichiarazioni in pompa magna, addirittura parlando di promozione in Super League, ora dopo un anno solo si ritrova addirittura al terzo livello del calcio svizzero. Ciò vuol dire che buona parte dei giocatori, se non tutti, cercheranno un'altra sistemazione, perché difficilmente giocheranno, si accontenteranno di giocare in prima promotion, e questo porta poi, come dicevi giustamente, a una perdita di valore della società, del club, degli stessi giocatori, e non escluso appunto che Truiglio, che finora ha detto no ad alcune richieste che gli sono giunte per rilevare la società, possa cederla. Il fatto è che adesso la società con questi debiti non è sicuramente appetibile da parte di qualcun altro. Da quello che si sente in città ci sarebbe qualcuno interessato a rilevare la CB, però chiaramente dice, uno, le persone che l'hanno gestita quest'anno devono andarsene, e due, soprattutto se noi rileviamo la società non vogliamo avere debiti sul conto.
E poi ancora mi viene da dire che c'è l'evidente disaffezione del pubblico, e questo è un dato negativo tra i dati negativi.
Questa è andata peggiorando negli ultimi anni. Si pensava o ci si era illusi che con l'arrivo di una nuova gestione qualcosa potesse cambiare, ma invece assolutamente le cose sono addirittura peggiorate. Dalle contestazioni di Pablo Betancourt alla famiglia Betancourt delle ultime due stagioni si è arrivati praticamente a poche centinaia di tifosi presenti al comunale. Che sorprende è che finora, nonostante un'annata terribile, forse la peggiore negli ultimi 30 anni nella storia della CB, non c'è sia stata nessuna contestazione ai danni dell'attuale dirigenza. Questo è vero, sorprende se paragonato a quanto è successo negli ultimi anni.
Un'ultima cosa, Alan Del Don del Corriere del Ticino, c'è la rinuncia anche ad un settore giovanile d'élite che deve far preoccupare per il futuro in caso di fallimento della società.
Giustamente, questo soprattutto che preoccupa. L'aver perso, tra virgolette, il calcio d'élite con il Lugano che ha trovato un accordo con il Giubiasco, ciò potrebbe comportare in caso di fallimento, ciò che chiaramente ognuno scongiura, sperando che non succeda, e potrebbe portare a ripartire addirittura dalle leghe molto inferiori del calcio regionale. Stanno tentando, va detto, in tutti i modi, l'attuale dirigenza, anche verosimilmente minacciando il ricorso addirittura al TAS, al Tribunale Sportivo di Losanna, di poter recuperare il calcio d'élite, ma sembra ormai una pura utopia, e ciò chiaramente è un ulteriore punto negativo di una stagione, ripeto, veramente orribile su tutti i fronti.
Grazie Alan Del Don per la tua partecipazione a Tempi Supplementari.
Grazie Giordano, buonasera.
Trasmissione che si ferma qui, ma restate con noi, tra poco torneremo con i mondiali di hockey. I keep burning bridges, never turning back around. I love the way it feels, I love the way it feels. I keep burning bridges, never.
Viviamo questo avvicinamento con grande entusiasmo. L'ultima settimana è stata intensa e siamo estremamente felici di poter cominciare. Anche dall'America si è percepita la situazione legata a Fischer. È stato qualcosa di nuovo per tutti. Non avevo mai vissuto una preparazione del genere, però ne abbiamo parlato molto e abbiamo affrontato la situazione insieme. Dobbiamo guardare avanti e siamo felici di andare al Mondiale. Si sente che si avvicina sempre di più, che tutto sta diventando più grande settimana dopo settimana. Abbiamo parlato moltissimo tra di noi. Credo sia importante confrontarsi apertamente. Quello che è successo come squadra non è stato semplice, però tutti hanno fatto un ottimo lavoro e paradossalmente siamo ancora più uniti di prima. Abbiamo disputato due finali consecutive. Prima di tutto sappiamo quanto sia difficile arrivare fin lì. Il grande obiettivo è ovviamente vincere il titolo. Non è un segreto, ormai da anni. Però dobbiamo essere realistici e sapere quanto sia complicato, perché ci sono molte squadre che hanno esattamente lo stesso obiettivo. Questo però non cambia le aspettative che abbiamo verso noi stessi. Dobbiamo restare concentrati sul presente, senza guardare troppo lontano, pensando una partita alla volta. Giocare di nuovo un mondiale in casa è speciale. Nel 2009 era il mio primo appuntamento iridato. Era stato emozionante perché ho giocato a Berna, nella mia città. Oggi, con l'età e con tutte le esperienze vissute, riesco ad apprezzarlo ancora di più. Sono felicissimo di giocare davanti a tutta la mia famiglia, agli amici e ai tifosi svizzeri. Ogni mondiale è un'esperienza unica e credo che anche questa volta sarà così. Non sarà semplice rimanere concentrati, ma non sarà un problema. Anzi, è bello poter passare del tempo anche con i parenti. Però il focus deve restare sul gioco e questa è la cosa più importante. Ne abbiamo parlato anche tra di noi.
Le parole del capitano della nazionale di hockey Roman Josi nella copertina che ci introduce la seconda parte di Tempi Supplementari. Da 17 anni l'hockey svizzero aspettava questo momento, un campionato del mondo in casa a Zurigo e Friburgo, con una generazione di fenomeni pronta al grande colpo. Per ora sono 6 i giocatori della NHL nella rosa allargata in attesa delle ultime modifiche.
Eppure venerdì il torneo si aprirà con un'ombra, quella del caso Fischer, 3 medaglie d'argento iridate al collo, licenziato ad aprile dopo la scoperta di un certificato Covid falso usato per entrare alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Al suo posto, con anticipo forzato, il 46enne Yann Cadieux, campione svizzero nel 2023 con il Ginevra e assistente proprio di Fischer sulla panchina della nazionale. Ne parliamo con il collega Giampaolo Giannoni di rientro dalla Svezia, dove hai commentato le ultime amichevoli premondiali della nazionale rossocrociata. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Prima di parlare delle ultime amichevoli e di guardare alla mondiale, facciamo un passo a ritroso. Iniziamo dal caso Fischer. A distanza di settimane, che lettura dare a quanto è successo con l'ex selezionatore della nazionale?
Ma allora, la lettura si sposta su tanti piani, da quello morale a quello penale a quello etico, e questa lettura è già stata fatta. Io quello che posso dire è quello che ho visto proprio in Svezia sulle facce dei giocatori e a livello di ambiente nello spogliatoio. Possiamo dire che il caso Fischer è stato metabolizzato. Abbiamo visto una squadra sorridente, convinta, concentrata in direzione del mondiale. Poi chiaramente non è dimenticata la figura dell'allenatore, anzi è ben presente nel gruppo, ne parla e ne ha parlato ancora anche Jan Kadio, e dunque Fischer, per quello che ha dato a questo gruppo, è presente e funge anche da motivazione, ma non è più qualcosa sul quale la squadra in questo momento si sente di sprecare tempo ed energie.
Abbiamo sentito poco prima di collegarci con te, Gianpaolo, l'intervista a Romagnosi, che ha parlato un po' del momento e di questa situazione che è incoraggiante, visto come ha reagito la squadra. Si può davvero trasformare tutto questo in una molla per andare in un mondiale da protagonisti, secondo te?
Ma sì, Josi è stato molto chiaro, ha detto: noi abbiamo un obiettivo, ce l'avevamo l'anno scorso, ce l'avevamo 2 anni fa, che è quello di vincere il mondiale, e siamo consapevoli che altre squadre hanno lo stesso obiettivo, ma noi sappiamo di poter arrivare dove per adesso siamo stati soltanto comprimari in finale, quindi l'obiettivo è quello, e questo gruppo ha davvero tutto per riuscirci, e se una spinta in più, uno zero virgola, lo può dare alla squadra senza giudizi morali, appunto etici, anche quello che è successo con l'allenatore, beh, allora certamente si unisce un fattore in più scatenante, unito ancora anche alla presenza del pubblico di casa, che potrebbe davvero dare quel 2% in più, uno Fischer e uno il pubblico, che magari ci porta sul gradino più alto.
Una spinta la poteva anche dare Liam Bixel, che, lo ricordiamo, paga degli episodi del passato. Fischer e la squadra avevano deciso che fino a questo mondiale non avrebbe vestito la maglia della nazionale, la federazione aveva revocato, diciamo, questa squalifica. Jan Kadieu però ha deciso di seguire le orme di Patrick Fischer, dicendo: no, Liam Bixel non è ancora il suo momento, un passo verso la squadra e una conferma anche di quanto aveva fatto Fischer.
Ma sì, diciamo che chiaramente al netto degli infortuni in difesa mancheranno Michael Ford, Andrea Glauser, Jonas Siegenthaler, dunque tre pilastri proprio della corsa della banda Fischer verso l'oro. È chiaro che Liam Bixel avrebbe fatto comodo dal punto di vista tecnico, però si è sempre detto, o almeno quello che è stato detto in pubblico, è non è una decisione dello staff tecnico quella di escludere Bixel, o non solo, ma è una decisione condivisa dal gruppo dei capitani, e il gruppo dei capitani è formato sostanzialmente dai giocatori di NHL, da quelli che vivono la stessa situazione di Bixel. Che cosa hanno detto loro? Hanno detto: beh, noi siamo convinti di quello che facciamo per la Svizzera e sacrifichiamo quello che potrebbe essere il nostro tempo libero dopo la fine della stagione NHL, perché abbiamo questo obiettivo e crediamo che sia giusto cercare di raggiungerlo anche per il paese che rappresentiamo. Se lui ha fatto altre scelte, non è giusto che sia presente, e quindi sono stati conseguenti. Dopo che la sanzione in origine fosse sproporzionata, su questo si potrebbe anche discutere, però toglierla adesso soltanto perché non c'è Fischer, o se Kadieu l'avesse tolta anche per dimostrare, tra virgolette, sono arrivato io e decido io, non avrebbe fatto certamente il gioco poi dei suoi capitani.
Gianpaolo, hai detto di Siegenthaler, Bixel lo abbiamo nominato, poi Fora, Fiala, non c'è, Schmid ancora impegnato nei playoff in NHL. Quanti titolari mancano a questa Svizzera che potrebbero davvero fare la differenza e che non ci saranno?
Bah, allora, i nomi li hai fatti tu, al netto di Bixel e di Akira Schmid, che comunque, mi permetto di dire, non ha lo status per essere ritenuto più forte di Genoni o di Berra, dunque in porta siamo messi bene. Gli assenti sono appunto Fora, Glauser e Siegenthaler dietro, e Sandro Schmid del Friburgo, Fiala davanti. È chiaro che sono uomini di peso, ma in queste ore stiamo discutendo su chi va tagliato all'ultimo dal gruppo che è presente, e questo dà veramente la dimensione di una squadra che ha raggiunto un livello di profondità nel roster che ti permette di poter davvero pensare concretamente, non sognare, ma proprio dire: noi abbiamo come obiettivo l'oro, anche se mancano dei giocatori forti. Dunque, secondo me, non sarà un alibi, non saranno le assenze ad impedirci eventualmente di conquistare il titolo. Chi c'è adesso e chi ci sarà dopo i tagli, chi sarà in pista al momento dell'ingaggio contro gli Stati Uniti venerdì, ha davvero tutte le carte in regola per arrivare alla finale del 31 di maggio.
Chi non ci sarà invece, Giampaolo, è Luca Fazzini, che appunto proprio all'inizio di questa avventura premondiale ha deciso di non vestire la maglia della nazionale.
Fino adesso non sono riuscita praticamente mai a seguirla, anche perché tra allenamenti e tutto non ho avuto il tempo per guardare le partite, però sicuramente la seguirò. È un evento molto speciale, fa avere il mondiale in casa sicuramente qualcosa di speciale, soprattutto per l'hockey svizzero, e la seguirò e sicuramente quando riuscirò guarderò le partite.
Luca Fazzini, tu hai detto di no, hai deciso di abdicare, di non rispondere a un'eventuale chiamata della nazionale. Lo hai fatto però quando sulla panchina della nazionale rossocrociata sedeva ancora Patrick Fischer. Avresti preso la stessa decisione anche se fosse stato Yann Cadieux?
Non lo so, non so risponderti sinceramente a questa domanda. Non so dirtelo, sono onesto, non so come di cosa avremmo parlato con Yann e tutto, però così al momento non so darti una risposta.
Molti giocatori, tra i quali anche il capitano Romagnosi, hanno dichiarato che comunque questa situazione di crisi ha rafforzato il gruppo, ha ricompattato la squadra. È veramente così?
Sì, no, penso di sì, anche perché non c'era tanta scelta in mondiale in casa di fare tutto per ricompattare la squadra, se no rischi di andare a fare la figuraccia, no? Quindi sì, sicuramente quando succedono queste cose, che può essere un giocatore che è infortunato, un cambio di allenatore, c'è sempre una scossa. Ecco, adesso a livello di nazionale non so dirtelo perché non l'ho mai vissuta, però ti posso dire a livello di club che quando le cose cambiano magari hai nuovi stimoli e cerchi di ricompattarti, soprattutto per un po' tutta la cosa mediatica che è uscito, c'era tanta pressione sulla squadra e così. Penso che, se non sbaglio, hanno vinto diverse partite l'ultima, quindi non dico che sarà un bene per loro, però sicuramente potrà far bene allo spogliatoio il fatto di ricompattarsi e provare a fare qualcosa di importante in casa.
C'è stato Lollo Canonica, che è ticinese, l'hai rivisto, è gasato, gli è piaciuta questa esperienza, lo vedi anche per l'anno prossimo uno dei punti forza di questo Lugano?
Sì, l'ho rivisto oggi, non abbiamo parlato tanto della nazionale, abbiamo parlato più in generale di come stava, però sì, è stata una bella esperienza per lui. Penso che si è meritato questa chiamata dopo un ottimo campionato e speriamo di ritrovarlo così anche la prossima stagione.
Giampaolo Giannoni, abbiamo sentito da Luca Fazzini, non sa risponderci quando gli abbiamo chiesto se fosse stato Cadieux al posto di Fischer, chissà che oggi non sarebbe lui a giocarsi un posto per il mondiale tra qualche giorno.
Ma è chiaro che in ogni squadra l'arrivo di un nuovo allenatore scatena nuove dinamiche, e se le cose funzionano in modo sano, parlo di club come di nazionale, tutti hanno una nuova chance. Quindi il nuovo allenatore di solito parte proprio dicendo: io voglio partire con un foglio bianco, siate bravi voi a farmi scrivere il vostro nome. Vale anche per Fazzini. Io credo che onestamente nelle dinamiche che si sono venute a creare anche adesso, con in pratica tre giocatori di grande talento come il talento di Fazzini, e penso a Kurashev, Moy e Rochette, che si stanno giocando due posti per il mondiale, certo Luca Fazzini sarebbe stato il quarto per due posti, e quindi si sarebbe ritrovato in una situazione che, parlando con Fischer, era stata già chiarita, con Fischer che in pratica gli ha detto: guarda, di questi quattro tu nelle mie gerarchie sei il quarto, al che Fazzini ha detto: io sto a casa. Chiaro che se i quattro partissero tutti da zero e Cadieux davvero dicesse a tutti e quattro: convincetemi, magari anche Fazzini avrebbe colto la sua occasione, perché no?
Andiamo verso la chiusura di questa chiacchierata, Giampaolo Giannoni, e abbiamo anche detto di Fazzini che tra l'altro oggi il Lugano ha comunicato di aver rinnovato il contratto con l'attaccante bianconero per altri 6 anni, e dunque fino al 2032. Ti chiedo, in un torneo come questo, non lontanissimo dalle Olimpiadi, il livello del mondiale quanto è paragonabile a quello delle Olimpiadi?
Ma diciamo che è comunque molto vicino. È chiaro che al mondiale ci sono più squadre, con più squadre ci sono delle squadre più deboli e quindi ci sono delle partite scontate. Però quando noi restringiamo la piramide verso l'alto, che in fondo è quello che interessa alla Svizzera, e andiamo a dare un'occhiata ai roster, ad esempio, delle due finaliste olimpiche, Stati Uniti e Canada, troviamo comunque un tasso di classe molto elevato, troviamo nomi importanti, il capitano del Canada è Celebrini, che era presente anche alle Olimpiadi. Dunque non siamo molto distanti, anche perché queste grandi nazioni hanno dalla loro un bacino che permette, quando non schieri la squadra A, di schierare non una B e una C, ma una A.1 e una A.2. Dunque il livello sarà molto alto e la competizione sarà emozionante ed interessante, e questo è un bene proprio anche per spingere i ragazzi ad innamorarsi ancora di più di un hockey che adesso ha una nazionale che è nella sua era migliore, ma che in futuro in Svizzera a livello di formazione potrebbe anche magari riportarci qualche gradino più sotto nella scala. Dunque se il mondiale fa anche questo, e cioè spinge sempre più ragazzi e ragazze ad avvicinarsi a questo sport, ben venga lo spettacolo in Svizzera.
E poi Giampaolo Romagnosi non si è nascosto, lo ha detto, l'obiettivo è l'oro. Forse è giunto il momento, dopo troppe finali perse e davanti al nostro pubblico.
Sì, lo diceva Patrick Fischer ancora l'anno scorso, abbiamo giocato due finali consecutive senza segnare un gol, quella di Praga contro il padrone di casa e l'anno scorso a Stoccolma contro gli Stati Uniti, lì ci manca ancora qualcosa, e Fischer diceva non ho ancora ben capito perché non giochiamo con questa propositività che ci contraddistingue per tutto il torneo anche la finale. Lui parlava di un qualcosa proprio a livello mentale che andava ancora regolato. Quello che dicevo prima, ed ora ragione a Iosi, se queste due piccole percentuali sono date, una dalla volontà del gruppo di fare qualcosa per il loro ex allenatore e l'altra dalla spinta del pubblico, allora davvero abbiamo tutte le carte in regola, non manca niente, manca di vincere l'oro.
E allora l'appuntamento è fissato, ricordo, esordio rosso crociato ai mondiali casalinghi venerdì, e ci sarai a commentare la partita in TV. Grazie Giampaolo Giannoni.
Grazie a voi.
Svizzera, Stati Uniti alle 20:20, mondiali che seguiremo anche in radio, da David Conti e da Giordano De Lucia al microfono e da Gianni Zocchi in regia. Grazie dell'ascolto, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Buona serata.
Tempi supplementari.